the balls like a filter fish to anyone they see with an afro. Frank Schiffman will give away the Apollo to the first person he sees wearing a blue dashiki when the revolution comes. When the revolution comes, afros gonna be trying to straighten their heads, and straighten heads gonna be trying to wear afros when the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes.
E buon pomeriggio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa, questo è Terremoti, l'appuntamento di ogni venerdì al primo pomeriggio, l'ora della Pennica, con le lotte territoriali. Già lo scorso venerdì abbiamo un po' sviato l'argomento tematico della nostra trasmissione a ridosso degli eventi tragici e delle notizie che arrivavano da Rosarno, dalla Calabria, e è inutile a questo punto qualunque riassunto, perché sicuramente tutti solo siete pienamente tutte e tutti a conoscenza di quanto è avvenuto. Oggi continuiamo a riflettere, venerdì scorso era una puntata soprattutto di controinformazione, oggi vorremmo invece riflettere un po' e inquadrare quello che è successo lì a Rosarno, come altri lo hanno fatto rispetto alle politiche discriminatorie e segregazioniste dalla legge Turco-Napolitano alla Bossi-Fini fino all'ultimo pacchetto sicurezza, volte a governare in modo cruento questa manodopera immigrata, rendendola totalmente priva di diritti attraverso questi dispositivi di legge e suscettibile di essere in qualunque momento deportata, reclusa in lager, a volte anche uccisa, perché la clandestinità, l'essere invisibili, implica anche la possibilità che chiunque ti faccia qualunque violenza senza che nessuno lo sappia o neanche, diciamo, si possano applicare le cosiddette tutele che, con tutti i limiti, comunque un cittadino italiano si può giovare. Noi oggi cercheremo invece di inquadrare da un altro punto di vista la questione. Noi ci occupiamo di territori, per cui è lo specifico che oggi tentiamo di indagare, lo specifico di quel territorio, di quel contesto in cui si determina una dinamica che è endemica a un processo generale che riguarda tutta l'Italia e non solo tutta l'Italia. Un modo di gestire il fenomeno migratorio in connessione alla gestione della crisi, del disagio sociale, della canalizzazione di queste e quindi della conflittualità possibile verso una guerra tra poveri. Sarà banale, sarà uno slogan, ma ci sembra in questo caso calzante. Ecco, come questo si determina in quel preciso territorio. Già poc'anzi, poi siccome non funzionava la saletta delle registrazioni e dovevamo farla da qua, abbiamo deciso di fare in diretta questa corrispondenza, questa riflessione chiacchierata con l'ex sindaco comunista di Rosarno, Peppino Lavorato, che tra breve torneremo a mandare in onda. Più tardi parleremo con uno dei compagni che in questi anni è stato tra i più attivi a praticare la solidarietà politica e fattiva con gli africani di Rosarno e che oggi in queste giornate ha vissuto drammaticamente, essendo presente, cercando di fare il possibile per evitare il peggio, l'evolversi degli eventi, ed ora insieme alle altre realtà territoriali della Piana, della provincia, della regione, tenta faticosamente di articolare un percorso e di riguadagnare gli spazi di agibilità che questo evento ha radicalmente d'un balzo compromesso, costretto. Noi oggi ragioneremo di 'ndrangheta, ragioneremo di 'ndrangheta perché non ovviamente per colmare un vuoto, perché anzi il termine, la parola che già da qualche anno va un po' di moda come argomento in relazione a quello che è successo a Rosarno, ovviamente in parte giustamente è stata ampiamente utilizzata per analisi da tutte le parti politiche, da vari organi di stampa. Noi crediamo che ci voglia comunque uno sforzo di razionalizzazione, di inquadramento anche di questa questione secondo le categorie che sono le nostre, ovvero non è possibile, come spesso purtroppo si fa, sospendere i nostri criteri di ragionamento e analisi, le nostre categorie che sono quelle del pensiero critico, personalmente per quello che riguarda terremoti, senza problemi diciamo del marxismo, in territori solo perché esiste l'andrangheta, e quindi quello scompagina tutte le categorie di analisi e quello diventa l'origine e fine metastorica di tutti i mali, di tutte le dinamiche che si realizzano in un territorio. Questo è a nostro avviso un feticismo che replica le forme di quello che si chiamava un tempo il pensiero metafisico, cioè il ragionamento borghese che non individua l'origine storica dei fenomeni ma li cristallizza, no? Noi invece vogliamo indagare l'origine storica di quel che accade e anche della funzione del capitalismo mafioso ndranghetista. Rispetto all'interpretazione di quello che è successo a Rosarno, non pensiamo che sia del tutto corretto pensare di opporre così tout court la posizione di chi dice l'andrangheta c'entra con la posizione di chi dice l'andrangheta non c'entra. Perché a parte alcune eccezioni, come ad esempio veramente eccezioni scandalose, come quella del sindaco di Reggio Calabria Scopelliti, candidato in pectore alla guida della regione per il centrodestra, che non ha, con molta disinvoltura ha detto le assurdità secondo cui nella rivolta nella controrivolta, negli incendi di Rosarno, l'andrangheta non c'entra e la manodopera immigrata non fa che alimentare l'economia criminale, ribaltando totalmente i termini reali delle dinamiche in corso. Non pensiamo che sia vero che c'è una parte politica che nega la presenza, o meglio, l'analisi dei fatti, delle dichiarazioni non dice questo. Il ministro Maroni, relazionando al Senato, riferendo sui fatti di Rosarno, non a caso ha sommato la questione della bomba alla procura di Reggio Calabria degli interventi in corso da parte del governo per contrastare il dilagare del fenomeno, con quello, la dinamica che, della rivolta e degli linciaggi, lui non le ha chiamate così, ma ovviamente di questo si tratta, delle deportazioni dei lavoratori africani di Rosarno. Ovviamente anche in quel caso ci sono dei passaggi scandalosi. Il fatto che a fronte di dichiarazioni di un prefetto, del prefetto che guida la commissione del comune di Rosarno, perché è un comune commissariato per infiltrazioni mafiose, secondo cui potrebbe esserci stato l'interesse dell'andrangheta a spostare l'attenzione dalla strategia bombarola inaugurata con la bomba alla procura generale di Reggio Calabria ad altri fenomeni per calmare un po' le acque, Maroni, a fronte di dichiarazioni di un importante esponente delle istituzioni che fanno capo direttamente al Viminale, con molta disinvoltura, relazionando al Senato, lo contraddice e dice: no, l'andrangheta non c'entra niente, perché se avesse voluto sviare l'attenzione avrebbe scatenato una rivolta in Friuli o in Veneto, e non è come se per l'andrangheta fosse parimenti facile scatenare e mobilitare la popolazione. In Friuli sappiamo bene la presenza di questa organizzazione non è più localizzata esclusivamente nel territorio d'origine, e quindi sia in termini economici l'estensione dell'impresa andranghetista, che ormai è una vera e propria multinazionale, e il radicamento anche attraverso operazioni immobiliari e di vario genere, commerciali, nei territori di tutta l'Italia, nel nord in particolare si parla di Milano, Colonia, dei Calabresi, ma da qui a pensare che possano determinare le stesse dinamiche di controllo del territorio e di gestione di un fenomeno come è veramente, siamo alla follia. Fatto salvo tutte queste considerazioni, noi crediamo che non bisogna uscire da questa diatriba l'andrangheta c'entra, l'andrangheta non c'entra, e partendo dal presupposto che ovviamente l'andrangheta c'entra, e come, perché è una parte sostanziale di come si configura il dominio capitalistico in quel territorio, bisogna capire come c'entra l'andrangheta. senza appunto enfatizzare più del dovuto e voler individuare in questa l'unica causa originaria, come è stato fatto da alcuni giornali che per esempio dicono i clandestini, che la malavita vuole schiavi nella raccolta delle arance. Si è fatta anche molta confusione accomunando ad esempio gli interessi della malavita organizzata nell'economia agricola, nelle aree dove si producono altri prodotti come per esempio i pomodori in Puglia, in Campania, in Sicilia, e l'economia legata all'agrumicoltura, anche considerato il fatto che sono gli stessi lavoratori che stagionalmente si spostano da un'area all'altra secondo l'alternarsi delle colture. Non considerando come la rilevanza economica delle specifiche colture sia molto differente e come mentre, almeno per quello che sono i nostri elementi di valutazione che poi andremo a verificare nel corso della trasmissione, mentre in quelle aree c'è un, ci sembra di sapere, un interesse oggettivo allo sviluppo sempre più esteso di queste colture, perché sono significative dal punto di vista del valore prodotto, non altrettanto si può dire nella gerarchia delle istanze economiche che fanno capo all'organizzazione 'ndranghetista per l'agrumicoltura, che veramente non è assolutamente prioritaria rispetto tanto ai settori illegali dell'impresa mafiosa come il traffico di armi, il traffico di droga. Di recente, in relazione ovviamente al controllo che esercita questa organizzazione, come ovvio, nel porto di Gioia Tauro, i traffici che sono stati svelati di recente di merci contraffatte dalla Cina, per esempio, con tra l'altro una coincidenza oggettiva di interessi tra l'impresa che gestisce il porto e l'organizzazione criminale, perché tanto più container arrivano, tanto meglio va l'impresa e tanto più facile è far passare questi traffici. Ecco, in questa gerarchia l'agrumicoltura occupa, noi ci sentiamo di dire tranquillamente, l'ultimo dei posti, ed è sicuramente però una realtà presente, anche perché essendo un'economia molto radicata nel territorio consente un minimo di esercizio del controllo territoriale anche in termini di clientele e vincolaggio delle fasce di determinate fasce sociali agli interessi dell'economia dell'impresa 'ndranghetista, secondo una solidarietà verticale che poi si è espressa purtroppo nei linciaggi e nel consenso che almeno una parte della popolazione di Rosarno, purtroppo larga a quanto sembra, rispetto a questi si è realizzato lì. Per cui sicuramente il fatto di essersi accaparrati negli anni sempre più terreni, la proprietà mafiosa essendosi ingrandita, anche se non certo totalizzando la proprietà, e il fatto di aver stabilito l'egemonia nei passaggi di accesso al mercato del prodotto e quindi anche di taglieggiare i produttori, imponendo il prezzo basso alla fonte e stabilendo, quindi guadagnando nella transizione commerciale fino alla filiera della grande distribuzione, che anche questa vede una presenza importante dell'organizzazione 'ndranghetista, malavitosa in genere, che acquisiscono sempre più catene di distribuzione anche nel territorio. Per quello che riguarda centri commerciali sono loro a costruirli, anche perché questi sono canali di riciclaggio del cosiddetto denaro sporco, e questa è una necessità oggettiva dell'impresa criminale. Ciò non toglie che ci sono interessi contraddittori, cioè il movimento terra e la speculazione edilizia, il cosiddetto ciclo del cemento, resta ovviamente il settore prioritario dell'impresa 'ndranghetista nella sua dimensione così tra virgolette pubblica, perché ovviamente si esercita sempre attraverso i meccanismi del monopolio del mercato, e quindi ovviamente gli appalti e tutto, o i subappalti e quant'altro, comunque un mercato bloccato dal monopolio esercitato anche con la violenza. Ecco, questi interessi speculativi in atto nell'area, l'area di Gioia Tauro, soprattutto il bosco dove stavano proprio, risiedevano la maggior parte dei lavoratori africani, nel corso degli anni è il cuore, si è definito come il cuore di una dinamica di degrado territoriale, al di là delle tre aree industriali che insistono lì intorno e che hanno visto le speculazioni di imprese locali e di imprese del nord nel corso dei decenni a lucrare sui contributi statali, contributi europei, a costruire industrie che non nascevano mai e a depredare le risorse pubbliche e a spartirsele tra impresa del nord e impresa mafiosa, e a degradare quindi l'area attraverso questi fantasmi di zone industriali dove si creano questi relitti, queste carcasse di geologia, di archeologia, scusate, industriale, dove poi risiedono malamente i lavoratori africani. Ecco, questo tipo di interessi, il diffondersi di impianti inquinanti, dall'inceneritore di Gioia Tauro alla centrale a Turbogas, al rigassificatore che con le fanfare spiegate anche del governo regionale andrà a realizzarsi, fino ai progetti di centrali a biomasse che si diffondono sempre più nell'area, e anche grandi su istanza di grandi produttori di olivo, per esempio. Proprio questo determina una dinamica speculativa sui terreni, anche si parla di terreni acquistati a basso costo perché agricoli, e poi con ovviamente tutte le infiltrazioni nelle amministrazioni locali e il cambio di destinazione, una lievitazione del valore degli stessi, ovviamente. Ecco, tutte dinamiche, e ricordiamo rispetto all'inceneritore, anche a testimoniare in modo tragico gli interessi attivi dell''ndrangheta in questi affari, l'uccisione negli anni '80 di un medico di Gioia Tauro, ioculano, che aveva fatto per anni denunce sulla gravità del fatto che si volesse realizzare lì, proprio nel territorio di confine tra Rosarno e Gioia Tauro, un inceneritore, e venne ucciso per questo. Ecco, tutto questo non certo favorisce uno sviluppo fiorente dell'agricoltura locale ed anzi tende a comprometterla sempre di più, come testimoniato anche dai piccoli agricoltori che in altri percorsi sono stati coinvolti, gli stessi che purtroppo oggi sono in buona misura spesso solidali con la rivolta, perché ovviamente c'è questo meccanismo di solidarietà verticale che travisa la lettura dei fatti e fa vedere spesso nei lavoratori africani non li fa discernere da parte di queste fasce sociali come quello che sono, cioè il proprio alleato naturale. Ecco, questo il quadro generale che noi avanziamo e in base al quale ci sembra di individuare possibili strategie di intervento, che ovviamente sono le realtà presenti sul territorio che andranno a misurarsi con questo. Ora trasmettiamo una intervista all'ex sindaco comunista di Rosarno, Peppino Lavorato, su queste questioni, dopodiché parleremo con i compagni di giù che sono coinvolti, e in particolare con un compagno che, oltre ad essere tra i più attivi sulla questione della solidarietà ai lavoratori africani, è anche un agricoltore, quindi ci rappresenta una doppia possibilità di lettura di quanto successo.
Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair. Stars he stands, black is the color of my true love's hair, of my true.
Proprio la necessità di incominciare dicendo che il dramma, la tragedia che si è consumata in questi ultimi giorni a Rosarno è grande, perché è tragedia vera la caccia al nero e la cacciata dei neri da quel paese. E questa opera infame è stata compiuta da delinquenti protetti dall'ndrangheta e non dalla popolazione, la quale in larga parte è composta da persone oneste e laboriose che subiscono sulla propria pelle, però senza ribellarsi, l'oppressione violenta dell'ndrangheta. Non sono stati i media, i giornali, la televisione a macchiare l'immagine del paese, perché meno male che rispetto all'infamia della caccia al nero e della cacciata dei neri, meno male che insorta l'opinione pubblica nazionale, meno male che ci sono questi sentimenti di protesta. Rosarno, la Calabria, è macchiata, infangata ed insanguinata dalla presenza dell'ndrangheta, perché l'ndrangheta che uccide, che ferisce, è l'ndrangheta che sottopone a vessazioni le popolazioni e sottopone a vessazioni ancora più gravi gli ultimi, i più deboli, quindi i migranti. Sentivo il bisogno di premettere questo all'analisi della situazione di Rosarno e della Piana. Vedi, il dolore per quello che è accaduto è immenso, è grande, è grande. La ferita è dolorosa, e per rimarginarla ci vorrà certamente del tempo. Ma la fiducia risiede nella storia di questo paese e nella storia della Piana, che è una storia di grandi lotte sociali e di mobilitazione di povera gente contro le ingiustizie. E di a Rosarno gli ultimi, i disperati, i braccianti, i senza terra, nel 1950 hanno conquistato 1.000 ettari di bosco selvaggio e con il lavoro delle loro braccia lo hanno trasformato in giardini produttivi a beneficio delle loro famiglie e della comunità. E pensa, lo hanno fatto lavorando per molte ore come bracciante e nelle altre ore nel loro piccolo appezzamento che avevano conquistato, perché furono 1.200 braccianti a dividersi i 1.000 ettari di terra. Ed allora non avevano contributi dello Stato, perché la legittimazione è arrivata solamente 20 anni dopo. Loro lavoravano senza aiuti negli stessi anni, l'agraria assenteista otteneva i finanziamenti e gli aiuti dello Stato. Quindi grandi lotte sociali dei disseredati di Rosarno e della Piana. E poi hanno combattuto le lotte per il salario negli anni 50, negli anni 60, le lotte per salari dignitosi, lotte aspre, dure. Rosarno è stato un paese che ha dato un grande contributo a queste battaglie per migliorare le condizioni della povera gente. E negli anni nel 70, quando a Reggio Calabria è scoppiata la rivolta che tendeva a costruire basi di massa all'eversione che avevano in testa i fascisti, al tentativo di colpo di Stato, e allora Rosarno, così come altri comuni della Piana, partecipava alla difesa della Federazione Comunista di Reggio Calabria, alle manifestazioni antifasciste, e costruiva nella Piana movimenti di lotta contro il fascismo in difesa della democrazia. E su questi movimenti di lotta innestò la battaglia per il lavoro, per l'occupazione. Costrinse allora il governo con quelle lotte ad impegnarsi a realizzare nella Piana 7.500 posti di lavoro, in Calabria 15.000. Allora nella Piana promisero il quinto centro siderurgico. Certo, era una balla, perché l'acciaio era in crisi, ma non erano i lavoratori, i giovani, le donne, che allora manifestavamo in massa a poter sapere le condizioni dell'economia, dell'acciaio. Erano i governanti che imbrogliavano. Poi iniziò la costruzione del porto. Quando ci accorgemmo però che a beneficiarne in questa costruzione era solamente l'Andrangheta, gli uomini dell'Andrangheta, con i subappalti, con i camion, con la cava, e allora abbiamo capito l'imbroglio. E nella lotta per il lavoro abbiamo inserito la lotta contro la mafia. Questo per anni nella Piana c'è stata sta battaglia, la lotta contro la mafia. In questa lotta contro la mafia era una lotta aperta, condotta in modo aperto, libero, nelle piazze, nei quartieri dove la mafia risiede. Andavamo a dire alle mamme, ai padri: state attenti, bisogna sconfiggere la mafia, perché sennò corrono pericoli i vostri figli, che sono insidiati dall'Andrangheta, reclutati e strumentalizzati dall'Andrangheta. Essa si arricchisce e strumentalizza questi giovani, e molti di loro finiscono in galera oppure ammazzati dalla stessa Andrangheta. Lo dicevamo nei quartieri dove la mafia è presente, con battaglie aperte. E in queste battaglie, in questa battaglia aperta, poi quando abbiamo avuto un successo elettorale nell'80, hanno assassinato Peppe Valarioti, il segretario della sezione di Rosarno. In precedenza era stato assassinato il compagno Vinci di Cittanova. Nel 1987 fu assassinato a Gioiosa Ionica il compagno Rocco Gatto, il generoso mugnaio che si ribellò alla mafia, si ribellò, e per questo venne ucciso. Io ricordo che nel 1978, l'anno successivo, nell'anniversario dell'assassinio di Rocco Gatto, per la manifestazione che si fece partimmo dalla Piana in 23 pullman, e due pullman erano di Rosarno, tutti pullman stracolmi di giovani, perché allora c'era la speranza che quelle battaglie potessero dare lavoro, occupazione. Poi venne disillusa questa speranza, perché abbiamo visto, perché altro che Maroni quando dice oggi dice che l'immigrazione clandestina, questo fa crescere l'organizzazione criminale. No, il salto di qualità l'hanno compiuto in quegli anni, negli anni 70 sono diventati grandi e potenti.
Con i soldi dello Stato, tra l'altro. Con l'intervento speciale, con i soldi dello Stato, lo Stato ha creato la moderna impresa mafiosa, si può dire.
Sì, quando con i grandi lavori pubblici, con il raddoppio ferroviario, l'autostrada e quindi la costruzione del porto e tutti gli altri interventi, la liquichimica, la Sil di Lamezia, Brian Mare, quegli scheletri, quelli che sono rimasti scheletri e non hanno dato lavoro, imprenditori del nord, facevano solo questo. Andavano nei ministeri romani, ottenevano i finanziamenti per i straordinari per l'intervento nel Mezzogiorno d'Italia. Ottenutoli, arrivavano in Calabria nel Mezzogiorno e si accordavano con i mafiosi e lasciavano gli scheletri e si spartivano spesso i provvedimenti con gli 'ndranghetisti. Ci sono inchieste, ci sono state inchieste su questi interventi, su questa materia. Allora è cresciuta la 'ndrangheta, è diventata potente poi con il traffico della droga, il traffico delle armi, gli appalti, i subappalti e tutte le attività commerciali, grande e potente. Ma la 'ndrangheta capisce che per mantenere la sua potenza, per continuare ad arricchirsi, deve controllare il territorio, deve impedire che ci sia ribellione. Quello che è accaduto a Rosarno ce lo spiega quello che è accaduto l'anno scorso. L'anno scorso, quando alcuni delinquenti hanno sparato e hanno ferito due giovani migranti, i migranti hanno fatto una manifestazione democratica, pacifica, ma non solo. Sono andati in massa presso la caserma, presso il comando di polizia e hanno denunziato i loro aggressori e hanno loro, con la loro denunzia, permesso la cattura dei presunti colpevoli. Hanno permesso questo, sta denuncia. Noi l'abbiamo sentita come un esempio ed infatti abbiamo proposto alla Commissione straordinaria di Rosarno di assegnare ai migranti il premio Valarioti, a questi che avevano avuto il coraggio di denunziare, in modo che servisse da esempio per la popolazione, perché tutti insieme, quando si è insieme c'è una grande forza e si sconfiggono i prepotenti, si sconfigge l'andrina, così, tutti insieme, servisse da esempio. E anche per questo Antonello Mangano ha dato quel titolo, gli africani salveranno Rosarno, perché serviva come esempio quella sommossa, ma l'ha così interpretato anche l'ndrangheta, a mio avviso, l'ha interpretato così. E allora alla prima occasione quest'anno l'ha fatta pagare ai neri che si erano ribellati. Guarda con quello che è accaduto a Rosarno, la ribellione, perché sai, ci sono stati gli spari in un punto ad alta presenza di migranti, presso la Rognetta, e in un altro punto ad altissima presenza di migranti, presso l'ex opera Sila. Là gli due spari. Poi dice un funzionario di polizia che è arrivata anche la notizia ai migranti che ne erano stati uccisi quattro di loro. E allora questo ha determinato quella furia, insomma, quella protesta che è stata violenta.
Senti Peppino, perdonami Peppino, siccome il tempo comunque non è illimitato, le ricostruzioni di quello che è accaduto, per fortuna questa radio, andando anche a colmare ovviamente i vuoti e le travisazioni a volte della stampa, siamo riusciti a farle anche con i compagni che erano presenti, e io quindi vorrei valorizzare il tuo contributo nel suo specifico, per capire, siccome in piazza, al di là della gestione che comunque è fisiologicamente, quale che sia stata la pianificazione in mano ovviamente a chi controlla il territorio, all'Ndrangheta, è evidente che frange della popolazione rosarnese, anche fasce della popolazione disagiata, anche gente del bosco per esempio era presente ad aggredire i ragazzi che avevano, ecco, questo, manifestato. Io questo ti volevo domandare: come possiamo interpretare questa solidarietà verticale? E a fronte di giornali che dicono quelli sono tutti ndranghetisti, noi sappiamo che non sono tutti ndranghetisti, ma c'è una condizione di fasce sociali anche tra gli agricoltori di grave disagio, che però sono soggette all'Ndrangheta e tuttavia solidali, nel senso che riescono ad essere controllate anche in una situazione come questa.
E che questo ti stavo, io stavo cercando di arrivare a questo. Ti dico, la reazione a quelle notizie che quattro di loro ammazzati, poi i ferimenti reali, i pestaggi, tutto, la condizione drammatica in cui vivo, ha determinato quella protesta che ha impressionato anche persone oneste e pulite, perché sono state devastate macchine, insomma, vedi quella donna che si è terrorizzata perché era sola con i bambini, insomma tante donne, ha determinato un clima di paura, quella reazione, ma era stata stimolata appunto anche da false notizie come pervenute là. Ecco, questo ha permesso alla 'Ndrangheta di inserirsi dentro la paura, dentro il terrore e dentro la protesta anche di persone pulite, anche di persone che negli anni precedenti avevano lavorato ad iniziative di solidarietà, ha permesso alla 'Ndrangheta di inserirsi, e squadracce di criminali sono andati a fare la caccia al nero, la caccia e la cacciata dei neri. Guarda, perché non è stata la popolazione rosarnese a fare questa infame azione, queste sono state le squadracce di criminali che hanno fatto, voglio dire, questa caccia al nero e caccia e la cacciata dei migranti. Questo è quello che io intendo dire, quando hanno voluto la cacciata dei neri, non di tutti i migranti, ma solo dei neri. Perché? Perché i neri si erano ribellati alla 'Ndrangheta. E questo è un'interpretazione, naturalmente io non è che abbia le prove, io ho solo interpretazioni, insomma, sulla base delle riflessioni che continuamente faccio.
No, è chiaro, quello che io ti domandavo è...
Ma questo, insomma, no, che è stato?
Quello che ti domandavo è, comunque c'è stata un'area di reazione e di consenso anche tra fasce che in realtà sarebbero gli alleati naturali al fianco dei lavoratori immigrati, per uno sviluppo autentico dell'agricoltura che non soggiaccia ai taglieggiamenti e alle speculazioni dell'impresa mafiosa. Per cui in realtà quelli che sarebbero gli alleati naturali in un blocco sociale progressivo dei lavoratori africani, se ci fosse davvero una politica di sviluppo agricola nella piana, e non invece il fatto che gli impianti inquinanti si moltiplichino, e ad esempio parliamo dell'inceneritore di Gioia Tauro, per la costruzione del quale addirittura un medico di Gioia Tauro fu ucciso negli anni, nei decenni scorsi, a significare l'interesse pressante della 'Ndrangheta in questo tipo di speculazioni che danneggiano l'agricoltura locale. Ecco, la 'Ndrangheta, al contrario magari che in altre zone, come per esempio può essere quelle della Puglia o della Campania, dove le produzioni dell'ortofrutta e pomodori rendono profitti significativi. Il focus dei profitti dell''ndrangheta è in altri settori e i suoi interessi strutturali vanno contro uno sviluppo autentico dell'agricoltura. Eppure noi ci troviamo questi piccoli contadini che in buona misura in questo momento solidarizzano politicamente con quello che è avvenuto, la cacciata degli africani, invece di solidarizzare con gli africani che sarebbero i loro alleati. Io ti sollecito in questa, se sei d'accordo su questa interpretazione.
Questa è una riflessione. Quello che ho voluto dirti io è che perché la differenza tra l'anno scorso e quest'anno?
Sì.
Perché quest'anno c'è stata, ma appunto indotta da queste notizie, indotta, non so in che modo indotta sta violenza, e quindi la paura che io ho visto sulla faccia di tante persone, perché sono stato venerdì sera là, tante persone che parlavano un altro linguaggio, ho visto la paura, la preoccupazione, il terrore che c'era. Ecco, questi altri che tu dici sono i naturali alleati della povera gente, perché sono anch'essi povera gente. Vedi, faccio un quadro dell'agricoltura. Fino agli anni 60 gli agricoltori nella piana vivevano decentemente, perché fino agli anni 60 arrivavano nella piana commercianti corretti che acquistavano il prodotto e lo acquistavano ad un prezzo remunerativo di mercato. Negli anni 70 questi commercianti furono allontanati, l''ndrangheta rimase l'unica acquirente del prodotto ed impose il suo prezzo basso, e poi controllando tutta la filiera, i passaggi intermedi fino ad arrivare al mercato, la mafia colpisce tutti, colpisce il produttore con il prezzo basso e poi colpisce anche il consumatore, perché al consumo le arance costano carissime, e così si è impadronita di tutta questa filiera. Il problema è che gli agricoltori, così come gli imprenditori, così come i giovani disoccupati e sfruttati, hanno tutti l'interesse a combattere contro l''ndrangheta, e i loro naturali alleati sono i lavoratori stranieri ed in particolare i lavoratori africani, che hanno un grande coraggio e una grande determinazione, perché abbiamo visto già ieri sera che vita hanno, attraversano i deserti e muoiono nei deserti. Quanti di loro sono morti nel mare di Sicilia? Quando arrivano qua, che vita fanno? Loro hanno la determinazione di combattere. E allora quelle le forze sane e pulite che ci sono a Rosarno, che ci sono in Calabria, devono unirsi a tutti i migranti e combattere insieme la battaglia contro l''ndrangheta. È la battaglia per una politica nuova che risollevi le condizioni della povera gente. Guarda, io dico che Rosarno è una metafora. L'anno scorso abbiamo presentato il libro a Rosarno, gli africani salveranno Rosarno. Veramente è una metafora, perché se tutti i poveri riuscissero, voglio dire, a diventare uniti, come lo sono gli 'ndranghetisti e i corrotti.
E i padroni, gli 'ndranghetisti e i padroni, che purtroppo sono alleati naturali anche questi, con le imprese del nord, a partire dalle Impregilo, a partire dall'Italcementi, a partire dalla Calcestruzzi, che purtroppo sui giornali non vengono nominate, ma che sono anche state condannate, anche coinvolte in inchieste giudiziarie per strutturali alleanze con le cosche, che nel Movimento Terra vedono uno delle fonti di indotto principali, a parte ovviamente droga e armi. Io, Peppino, scusa, ti devo interrompere perché...
This mule ain't from Moscow. This mule ain't from the South. But this music has something in it. Mostly mouth to mouth. This mule could be called stubborn and lazy. But in a clever sort of way, this mule could be working, waiting, and learning, and planning for a sacred kind of day. A day when burning sticks and crosses is not mere child's play, for the madman in his most incandescent bloom, whose lovely soul is imperfection and his most lustrous groom. So stand fast, young old mule, soothed in contemplation, that burning hole and aching thigh. Your stubbornness is of the living, and cruel anxiety is about to die.
Freedom for your daddy. Freedom for your mama. Freedom for your brothers and sisters, but no freedom for me. Freedom for your daddy's daddy. Freedom for your mama's mama. Freedom for your brothers and sisters, but no freedom.
Ed eccoci di nuovo qua dopo aver ascoltato per la seconda volta l'intervista a Peppino Lavorato, ex sindaco comunista di Rosarno. Siamo adesso in collegamento con Michele dell'Osservatorio Migranti Rosarno. Ciao Michele.
Ciao Arturo, buongiorno a tutti.
Senti, intanto ovviamente io ti chiedo un aggiornamento su quella che è la situazione sul territorio, perché noi tramite i giornali sappiamo quello che succede, i provvedimenti del governo, deportazione, il fatto che il modello Rosarno diventerà paradigma di una serie di operazioni che andranno ad applicarsi a Castelvolturno, in Puglia, in Sicilia, nelle situazioni simili, ma non sappiamo qual è il clima sul territorio, qual è la situazione adesso che si vive lì a Rosarno e nella piana di Gioia Tauro?
Beh, la situazione sicuramente è la tristezza maggiore, che si parte per Rosarno e non si vede più un ragazzo africano. E l'altro aspetto pure brutto che io sto vivendo è vedere che già hanno iniziato, hanno raso al suolo uno dei due agglomerati, la Rognetta, praticamente non c'è più niente. E queste sono le due cose che mi hanno colpito di più in questi giorni. Le rimanenti, insomma, si sta vedendo nelle varie trasmissioni televisive, si è parlato tantissimo di lotta tra poveri, in fondo è stata quella l'esasperazione da tutte e due le parti, cioè questi ragazzi che rinchiusi in questi lager con una carenza di tipo di vista e una carenza lavorativa, e dall'altra parte una crisi economica del posto che un po' è l'opposto, però sono i due fenomeni che secondo me hanno fatto scoppiare questa guerra. Quanto riguarda i ragazzi, noi stiamo un po' seguendo quelli negli ospedali, ci sono diversi tra i vari ospedali, tra Polistena, Gioia Tauro e Reggio, e mo qualcuno verrà dimesso, qualcuno sappiamo che verrà ospitato a Riace, tipo di Riace, e qualcuno invece ha scelto di spostarsi in altre parti d'Italia. Io stamattina leggevo una notizia su un giornale, sul Manifesto, dove si è parlato di altri 500 ragazzi sparsi nelle campagne. Queste mi sembrano delle notizie un po' così.
Beh, quello è lo Iero che un po' sta tentando di... Poi c'è questo teatrino tra Maroni e lo Iero, no? Ognuno ad addebitare l'altro, responsabilità che in fondo, diciamo, ce lo sono comuni. E quindi lo Iero anche, che ha parlato di razzismo, e unicamente di razzismo, come causa scatenante linciaggi, non menzionando le sue responsabilità rispetto al fatto di aver trascurato totalmente le condizioni in cui versavano questi lavoratori africani. Quello sì, anch'io ho letto sul Manifesto questo allarme lanciato da Loiero, un po' tardi per lanciare gli allarmi, sinceramente, a sì. Babbo Morto.
Sì, sì, infatti. Niente, praticamente la situazione è questa qui. So che in questi giorni ci saranno diverse assemblee, per vedere un attimo, per fare analisi accurata su quello che è accaduto e su come ripartire, perché vogliamo innanzitutto togliere questa etichetta di razzisti qua in Calabria, qua a Rosarno. È vero, ci sono stati comportamenti proprio di vero razzismo, però bisogna andare alle analisi dietro. Purtroppo tante TV, tanti giornali li stanno amplificando.
Ecco, purtroppo noi l'abbiamo detto tante volte, esattamente questo, che certi settori politici hanno convenienza ad amplificare questo tratto, questa dimensione razzista, per occultare le cause e le responsabilità politiche di quello che è successo. Ieri, già ad anno zero, per esempio, c'era un imprenditore agricolo locale che ovviamente esprimeva un punto di vista del tutto e assolutamente criticabile, assolutamente da rigettare, perché quello comunque di chi in qualche modo non riconosce il fatto che dietro la rivolta ci siano ragioni assolutamente fondate, e tuttavia metteva l'accento proprio sulle condizioni dell'agricoltura locale, cioè su politiche precise che hanno comunque condotto alla miseria l'agricoltura locale. E noi prima parlavamo con Peppino Lavorato, che ci spiegava la dinamica di occupazione da parte dell'impresa andranghetistica di tutti i passaggi di accesso al mercato del prodotto delle arance, essenzialmente, e quindi l'imposizione di un prezzo basso alla fonte per lucrare su tutti i passaggi di transizione fino alla grande distribuzione. Noi sappiamo che tradizionalmente la grande distribuzione non è solo un problema della mafia, dell'andrangheta, è la grande distribuzione che ampiamente si giova, e quindi il grande capitale nazionale, di questi meccanismi, perché proprio nel basso prezzo della materia prima alla fonte rispetto all'alto prezzo poi al consumo, in questo gap si inserisce l'interesse mafioso, mantenendo il basso prezzo alla fonte e consentendo però anche alla grande distribuzione, di cui poi di recente, negli ultimi anni, anche fa pienamente parte, perché ci sono forti investimenti del capitale mafioso anche nella grande distribuzione. Però c'è una responsabilità anche dell'economia nazionale, delle politiche agricole, del grande capitale. Io ti chiederei proprio di fare un quadro da questo punto di vista rispetto alla sofferenza sia congiunturale rispetto alla crisi, sia strutturale dell'economia della piana, e alle politiche che sicuramente, da quello che ci risulta, anche dalle politiche di gestione del territorio, che invece di assecondarne lo sviluppo, che consentirebbe magari un'alleanza tra piccoli contadini come tu sei un agricoltore, e questi lavoratori che arrivano dall'estero, invece costringe tutto a un'economia della miseria dove l'anello debole viene compromesso e schiacciato più di tutti gli altri.
Sì, lì le varie problematiche stanno proprio in questo. Nel suo caso, sicuramente noi abbiamo avuto delle politiche comunitarie europee sbagliatissime. Innanzitutto si è passato dall'era dei finanziamenti a pioggia, e quindi, insomma, chi voleva soldi basta che conosceva l'assessore di turno e si faceva raccomandare via senza nessun controllo, a un momento adesso come imprenditore agricolo, come contadino, mi sono trovato penalizzato per essere stato onesto in questi anni, nel senso che, mi spiego meglio, la Comunità Europea ha stabilito che fino al 2012 quegli aiuti che prima dava alle industrie di transizione, e quindi lì veniva fuori le arance di carta che ne stanno parlando in questi giorni, perché è ovvio che l'industria, usufruendo di un aiuto comunitario, aveva tutto l'interesse ad aumentare le quantità. Quindi assistevamo a, abbiamo sentito delle robe assurde, cioè io mi ricordo sul Rosarno sono risultate delle targhe di 500 che invece erano dichiarate dai camion con arance, quindi per rendere un po' l'idea. Poi è scoppiato questo scandalo, quindi la Comunità Europea ha fatto un passo indietro e ha deciso di aiutare direttamente il contadino. Però facendo cosa? Facendo un'analisi dei prodotti conferiti negli ultimi anni, nell'ultimo triennio, quanto riguarda l'olivo, da quando sono andate le quote, e l'agrume è partito l'anno scorso. E quindi qua cosa è successo? Che è stato aiutato il disonesto, che a sua volta in quelli periodi precedenti dichiarava di più di prodotto perché aveva l'interesse sempre a fare la frode. Io porto l'esempio mio emblematico, io produco principalmente olive e agrumi, ho 2000 piante di olivo e percepisco un aiuto comunitario fino al 2012 di nemmeno 3.000 euro annue per l'olivo. Altri casi simili di imprenditori che un po', tra virgolette, metterei disonesti, hanno capito, dichiarando molto di più negli anni precedenti, adesso percepiscono 50 volte quello che percepisco io. Questo per fortuna, dico, sono in pochi, però quei pochi si sono arricchiti, e mentre la maggior parte è diventata sempre più povera, con un'agricoltura poverissima, dove se noi pensiamo agli agrumi, è vero che ai ragazzi africani, ma anche a quelli dell'est, insomma, la paga è di 25-30 euro, diciamo, senza nessuna forma contributiva, però è pure vero che gli agrumi a noi ci vengono pagati 6 centesimi. Io da 2 anni che lascio il frutto sulla pianta, perché uno non riesco ad avere un guadagno tale che mi consente di fare la gestione dell'agrumeto, e due perché significa far lavorare delle persone in regola, quindi essere sottoposto all'ispettorato del lavoro. È un po' questa la situazione, quindi di conseguenza che cosa si è creato? Che tanti piccoli imprenditori, tanti piccoli proprietari hanno preferito lasciare il prodotto perdersi e assumere questi ragazzi, quindi si è venuta un calo di richiesta, un aumento di questi ragazzi che vengono da situazioni, ma questo già se ne parla tantissimo, dalla realtà del nord dove ci sono i primi di questa crisi, di fabbriche chiuse, sono loro a vivere le conseguenze, e quindi un po' si è verificato si era creata questa tensione da ambedue le parti, quindi è giusto parlare di guerra tra poveri.
Senti, rispetto alle politiche, perché io ricordo per esempio anche nella zona dove hai l'azienda agricola, tu svettano le colonne, i giganti dell'elettrodotto Leino Ferroletori Ziconi, cioè c'è una dinamica di degrado del territorio attraverso lo stabilimento di una serie di impianti inquinanti che tra l'altro coinvolge anche, dicevamo prima, interessi di grandi produttori di olio, per esempio, che si, a quanto è dato sapere negli ultimi anni, si vogliono dedicare per esempio alla produzione di energia dalle biomasse. Con tante fanfare si è annunciata la realizzazione del rigassificatore. Questo anche nella dinamica dell'accaparramento dei terreni e della speculazione su questi. In qualche modo determina un confliggere tra gli interessi speculativi anche del blocco imprenditoriale mafioso e quelli di un'agricoltura che si potrebbe sviluppare autenticamente, che invece viene compromessa.
Sì, ho elencato tu, io aggiungerei anche l'energia eolica, cioè estremamente questi pali vengono messi solo nei terreni di poche persone, perché dietro c'è un aiuto abbastanza forte per ogni palo. Io ho seguito un po' le varie vicende a Crotone, e chi non era possessore di questi terreni prima se li comprava e poi lì stranamente sorgeva questo impianto eolico. Sì, è vero, noi viviamo in una regione che potremmo vivere benissimo di agricoltura, di turismo, però purtroppo no, abbiamo, io mi sono trovato questo elettrodotto davanti a casa dopo aver fatto delle scelte drastiche, tu sai, di andare a vivere in campagna dove per tanti anni senza energia elettrica, e poi davanti a casa mi hanno passato questo grosso di grossi mostri. E in più nella piana, proprio lì di fronte all'Exo Brasile, dove non c'era gas, abbiamo il centro della Calabria, dove abbiamo fatto 3 mesi di accampamento per fermare il raddoppio, e in parte ci siamo riusciti. A pochi passi abbiamo la centrale a turbogas, abbiamo una serie di impianti mostruosi che veramente impressionano la situazione in cui viviamo. E niente, ne potrei elencare tantissime ancora, però...
No, quello che ti chiederei, magari come tuo contributo specifico, tu che sei sul territorio, è rispetto agli assetti della proprietà, se hai elementi, lo so che non è semplice, rispetto a come si trasformano gli assetti della proprietà, la presenza dranghetista in questo, negli assetti della proprietà, c'è un diffondersi anche di centri commerciali, cambi di destinazione d'uso dei terreni da agricolo a edilizio con connesso aumento del valore, se hai, non dico dati perché quello mi sembra improbabile, però il polso da questo punto di vista.
Sì, sì, ma questo è sui giornali di tutti, basta vedere l'ultimo grosso centro commerciale che hanno fatto sulla Piana, e lì c'è stato proprio un passaggio da terreno agricolo a terreno edificabile, proprio l'ultimo giorno che il comune è interessato. Veniva prima il penultimo giorno prima che venisse sciolto, quindi ci sono dei passaggi, tutto ben organizzato. Lì la mafia ha grossi interessi, non sulla storia dell'Andrangheta, sulla storia degli africani di Rosarno, a parte la balordaggine di questi che forse hanno sbarato, io credo non c'è, perché poi si è parlato di caporalato, lì la mafia potrebbe avere interesse, però nella Piana di Gioratau non è mai esistito il caporalato, e quindi non vedo dove ci possa lucrare, mentre su queste strutture qua, sui centri commerciali che stranamente sorgono qua in modo impressionante, lì è vero, c'è questo passaggio di terreni da agricolo a zone industriali, zone dove possono costruire, e oltre ai centri commerciali l'altro fenomeno che un po' ha, e questo lo seguo molto da vicino perché mi passa molto vicino, che ha stabilizzato anche le famiglie mafiose, è il passaggio dell'autostrada della Salerno-Reggio Calabria.
Certo.
Basta dire che in questo tratto diversi cantieri sono sotto diversi cantieri gestiti da grosse aziende del nord, come la Coop Costruttore, è fallita qui in Calabria, e ci sono blocchi di autostrada fermi perché c'è il fallimento in corso, quindi gli interessi si spostano lì, gli interessi sono il cemento, sono questi l'andrangheta, dei grossi movimenti, ma non certo i 25 euro degli africani.
E senti, come osserva, cioè tu come concili questa dimensione di agricoltore con quella di, cioè come pensi che rispetto alle prospettive politiche, perché c'è da intervenire lì, tu intanto credi che torneranno, io credo, i ragazzi, i lavoratori africani, cioè come la vedi da questo punto di vista, quali sono?
Guarda, io sarò uno di quelli promotori che farò di tutto per farli tornare, magari gestendo un po' le situazioni, non lasciarli in quel modo, visto che si ripartirà da zero, anche perché abbiamo la richiesta di già ragazzi che stanno via che vogliono tornare, o perché ancora ci sono i datori di lavoro, gli devono dare soldi, o per altre situazioni magari che non stanno trovando alloggio da nessuna parte, magari pensano ma forse lì passa, non succede niente. Quindi da questo punto di vista io sarò uno dei primi a accettare di farli ritornare e dargli una esistenza migliore di quella che c'era, gestendo un po' tra virgolette i flussi, insomma, un termine brutto, però non me ne viene altro. E poi pure riuscire ad avere dei rappresentanti tra di loro, perché pure questo è successo, che essendoci svariate etnie, poi di lingua francese, di lingua inglese, non si sono mai identificate le persone che in certo qual modo servono in una comunità per poter, quando succede un problema, poter avere loro come persone dall'altra parte con cui dialogare, insomma. Qui non c'era, qui c'erano stato così, erano molti liberi, noi sì, ne conoscevamo diversi tra di loro, con cui erano quelli che, con cui comunicavamo di più, però non erano dei leader o delle persone che, noi quando è successo la prima, come osservatorio, per dire il primo ferimento, li abbiamo pregati, statevi calmi che aggiusteremo tutto, a quelli che conoscevamo, però è stato in vano, perché poi è partita una ribellione, quindi via.
E certo, ma d'altronde le condizioni, e anche noi diciamo c'è una responsabilità, perché proprio per intanto che sono tanti, io credo, a seconda del fatto di avere una manodopera iper, perché la disoccupazione aiuta, cioè quando c'è tanta offerta ovviamente il costo della manodopera si abbassa. Il fatto che dovessero vivere in quelle condizioni assecondava quello di non essere minimamente stabili, cioè se tu vivi in quelle condizioni uno è sicuro che come finisci di lavorare pigli e te ne vai. Da questo punto di vista, da parte della politica, forse, non forse, io credo sicuramente si può individuare più che negligenza malafede nel non aver voluto stabilire condizioni di vita e di accoglienza giuste e umane, invece farli vivere come nei campi profughi, e oltre ovviamente alle leggi che li costringono insomma a dover ricercare qualunque lavoro altrimenti ricadono nella clandestinità, insomma la Bossi Fini, queste cose le sappiamo. Io ti saluto e ti ringrazio, ci risentiamo, buon lavoro da tutti e due i punti di vista, insomma, perché la lotta lì è su più piani ed è molto difficile, per cui hai tutta la nostra vicinanza e solidarietà.
Grazie, arrivederci a tutti.
Ciao. E anche oggi Terremoti, con il ritardo purtroppo consueto, è giunta al termine. Ci scusiamo con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Disorder e con Elettrodo. Salutiamo tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, tutti quelli che sono privati della propria libertà personale, tutti i ragazzi e le donne stranieri che vengono qui per lavorare e che sono costretti da leggi ingiuste e da un padronato veramente terribile a vivere nelle condizioni che conosciamo.